Il progetto dell'illuminismo. I miglioramenti del Settecento riguardarono anche la cultura. Si affermò in quest'epoca l'illuminismo, ma in verità questo nuovo movimento culturale non fiorì all'improvviso. Già da un paio di secoli la cultura europea procedeva verso nuove direzioni e prospettive. Il punto di partenza fu il Rinascimento, epoca in cui il pensiero critico fiorì in molti ambiti. Significativa in questo senso fu anche la posizione di Lutero, che sosteneva la possibilità del libero esame delle sacre scritture. A suo avviso la Bibbia poteva essere letta e capita da ogni singolo fedele, senza bisogno dell'insegnamento della Chiesa. Un altro intellettuale di quell'epoca, Erasmo da Rotterdam, era andato a studiare le fonti della spiritualità cristiana, pubblicando nel 1516 per la prima volta l'originario testo greco del Vangelo. I passi decisivi erano poi giunti nel 600. La nuova concezione della scienza di Galileo e Newton aveva stabilito criteri rigorosi per accertare la verità. Non bastava l'autorità dei libri per confermare o smentire un'ipotesi, ma era necessaria la sperimentazione. Nasceva così il metodo sperimentale o metodo scientifico. I cambiamenti culturali sono sempre lenti e riguardano all'inizio solo pochi intellettuali. Con il passare del tempo, però, questi cambiamenti si diffondono e diventano universali. Accadde così anche per l'illuminismo. Nato in Inghilterra nel 600, grazie agli scritti di alcuni filosofi delle scienze, come Bacone, e della politica, come Locke, l'illuminismo si diffuse in Francia, da dove riuscì a espandersi in buona parte dell'Europa già nel corso del Settecento. Il suo centro fu Parigi, da qui i filosofi, come erano definiti, riuscirono a raggiungere con le loro nuove idee l'opinione pubblica grazie a libri, riviste, conversazioni nei salotti e nei caffè. Per la prima volta il dibattito di idee usciva dai ristretti ambiti delle accademie e delle corti, per investire la cerchia più ampia di quella borghesia ricca e colta che si stava ormai affermando in buona parte d'Europa. A questa classe sociale era destinata la pubblicazione dell'Enciclopedia, l'opera simbolo dell'illuminismo. Un monumento in 28 volumi, pubblicato a Parigi nell'arco di un ventennio. A dirigerla furono due dei più noti filosofi illuministi, Denis Diderot e Jean-Baptiste D'Alembert. Le sue 60.000 voci, in ordine alfabetico, analizzavano in modo critico tutte le conoscenze del passato, ma interpretandole con criteri nuovi. L'opera era nuovissima anche per lo spazio concesso alle attività umane, arti e mestieri. Ebbe un enorme successo anche fuori dalla Francia, al punto che tutte le copie andarono esaurite. Furono i filosofi illuministi a chiamare illuminismo la loro filosofia. La parola nasce da lume e si fonda quindi sull'idea di luce, la luce emanata dalla ragione umana. Secondo gli illuministi, la ragione rischiara ogni cosa, promuovendo nuove conoscenze e scelte nuove in politica, in economia, nella vita sociale. La ragione per gli illuministi è il bene più prezioso. Ascoltandola si può vivere in modo naturale, liberandosi da barriere e da schemi, quali le vecchie abitudini, le buone maniere, il desiderio di apparire migliori di come siamo. Se, sostenevano gli illuministi, si riesce davvero a pensare in modo libero da pregiudizi e da false credenze, è possibile non solo vivere meglio, ma anche correggere una cultura ormai superata. Per questo il grande filosofo tedesco Immanuel Kant definì l'illuminismo come un uscire dalla minorità, in sostanza diventare maggiorenni, assumersi le proprie responsabilità per assicurare al genere umano felicità e progresso. L'illuminismo ebbe una fede profonda nelle capacità dell'umanità di progredire costantemente, sia nel campo delle conoscenze che nel benessere materiale. L'ottimismo dei filosofi illuministi era grande e investiva tutti i campi, a partire dalla scienza, dalla tecnica, dai mestieri, dalle macchine. L'enciclopedia dedicava numerose voci alle arti meccaniche, come la tessitura, l'acconciatura delle pelli, la lavorazione del vetro, la tipografia, illustrazioni chiare e precise documentano tutte queste tecniche di lavorazione artigianale. Non a caso l'enciclopedia aveva come sottotitolo «Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri». In essa, per la prima volta, le arti, nel senso di tecniche artigianali, e i mestieri, cioè i lavori meno qualificati, erano considerati al pari delle scienze un aspetto importante della cultura umana. Non a caso, proprio in quegli anni, stava maturando la prima rivoluzione tecnologica e industriale della storia. Le macchine e la tecnica non erano respinte ai margini del sapere, ma venivano viste dall'illuminismo come nuove occasioni di felicità e di benessere per la popolazione. Gli illuministi intendevano liberare la ragione umana da ogni vincolo, e tra questi vincoli c'era anche la religione. Molti di loro la ritenevano un inganno, una forma di sopruso, con cui tenere a freno il popolo con obblighi morali e con la minaccia di castighi eterni. Si spinsero, così, su un terreno minato, perché la religione era uno dei capisaldi del mondo culturale e sociale di allora. Alcuni filosofi professavano apertamente l'ateismo e si attirarono perciò forti proteste. L'ordine dei gesuiti chiese che fosse proibita la stampa dell'enciclopedia, ma la richiesta fu respinta. I filosofi avevano amici influenti alla corte di Versailles, tra i quali la favorita del re, la bellissima Madame de Pompadour. Altri illuministi, tra cui alcuni preti e abati, come si diceva allora, che militavano tra i filosofi, cercarono di conciliare la loro filosofia con il cristianesimo. Non era facile, perché l'illuminismo si fidava solo della ragione umana, non di un Dio trascendente. Altri ancora, come Voltaire, elaborarono una nuova religione, il deismo. Credevano in un essere supremo, razionale, autore del mondo fisico, ma senza rapporti né con gli uomini né con la natura. Quest'ultima procede in base alle proprie leggi, come un orologio. Per conoscere l'essere supremo serve non una rivelazione soprannaturale, ma semplicemente la ragione. Perciò i deisti tendevano ad abolire i testi sacri, la chiesa, i sacerdoti. Riti e dogmi erano da loro ritenuti inutili e anzi dannosi. Promuovevano invece libera discussione e tolleranza. A loro avviso tutte le religioni si equivalgono. Sono soltanto un gradino, ancora imperfetto, di quella religione naturale, la ragione divinizzata, di cui essi si sentivano i fondatori. Nel campo dei rapporti tra i popoli, l'illuminismo coltivò il cosmopolitismo. Non esistono vere differenze tra le nazioni, siccome tutti possediamo la ragione, possiamo dialogare e trovare intese, anche se parliamo lingue diverse e apparteniamo a genti lontane. Siamo infatti tutti cittadini del mondo, senza differenze essenziali. Così pensavano gli illuministi, che guardavano perciò con simpatia a popoli lontani e stranieri. Nacquero libri famosi, le Lettere persiane del francese barone di Montesquieu, in cui due viaggiatori orientali arrivano in Europa ed espongono i loro giudizi, spesso critici, sul mondo occidentale. I viaggi di Gulliver, dell'irlandese Jonathan Swift, dove il medico Gulliver viaggia per luoghi fantastici, incontrando il bene e il male presente nella natura umana. Secondo gli illuministi, per costruire un mondo migliore è sufficiente applicare i principi della ragione. Essa ci insegna a darci leggi più giuste, a organizzare meglio gli stati, a far sì che i sovrani stessi siano più illuminati. Molti illuministi si impegnarono perciò a disegnare nuovi sistemi politici. Fu uno sforzo importante che fece chiarezza sui vari tipi di governo possibili e soprattutto sollecitò ansie di cambiamento e di riforme nelle società dell'epoca. Voltaire propose il cosiddetto dispotismo illuminato o assolutismo illuminato, ovvero un governo di sovrani assoluti, di despoti, moderato però dai lumi della ragione. Poiché le masse popolari non possono governarsi da sole, il potere deve rimanere ai monarchi, ma essi devono governare cercando la collaborazione dei noboli più avanzati, dei borghesi e degli intellettuali più capaci. Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, riprendendo le idee del filosofo inglese John Locke, prese a modello la monarchia parlamentare e nell'opera Lo spirito delle leggi teorizzò la separazione dei poteri. Il re governa, potere esecutivo, cioè guida la vita pubblica, il Parlamento approva le leggi, potere legislativo, i giudici vigilano perché le leggi siano rispettate da tutti, potere giudiziario. Tale bilanciamento dei poteri, secondo Montesquieu, poteva limitare l'assolutismo dei monarchi e rendere più efficace l'azione del governo. Al popolo non spetta un ruolo attivo, solo i borghesi ricchi e i nobili possono eleggere il Parlamento e partecipare così alla vita pubblica. Queste idee di Montesquieu saranno la base della monarchia costituzionale, cioè fondata su una legge superiore allo stesso monarca che si affermerà nell'Ottocento. Ma le idee più rivoluzionarie e più democratiche erano quelle di Jean-Jacques Rousseau, che nell'opera Il contratto sociale teorizzò la sovranità popolare. Il popolo è l'unico sovrano di se stesso. Sovrano significa colui che sta sopra. E i re dell'assolutismo si erano sempre presentati come sovrani. Invece, secondo Rousseau, la sovranità, cioè il potere più alto, appartiene al popolo. Questo può delegare il potere, non cederlo per sempre, ai suoi rappresentanti, che si impegnano per contratto a gestirlo a favore del popolo. Rousseau sosteneva dunque la Repubblica e rifiutava la monarchia. Verso tale prospettiva si muoverà la Rivoluzione francese. Neppure la proprietà privata, secondo Rousseau, è un diritto assoluto, essa è giusto solo se è utile alla collettività. Infine, il milanese Cesare Beccaria, nell'opera dei delitti e delle pene, dimostrò l'assurdità della tortura e della pena di morte in un paese civile. La vera giustizia deve saper prevenire i delitti, non solo reprimerli. Chi sbaglia va recuperato, non ucciso. L'illuminismo fu una vera rivoluzione. L'idea che tutto dovesse passare al vaglio della ragione provocò un terremoto intellettuale. Non si doveva dare più nulla per scontato, il giusto e il buono non potevano essere stabiliti né da Dio, né dalla Chiesa, né dal monarca, né dalla tradizione. Bisognava riesaminare l'intero patrimonio delle conoscenze ereditate dal passato, accettare alcune teorie, rifiutarne altre. È una mentalità molto moderna e che ci appartiene ancora. Inoltre l'illuminismo predicava la superiorità del sapere pratico, quello che sa trasformare il mondo, rispetto al vecchio sapere, teorico e astratto. Preparò così la via al predominio della tecnica. La mentalità illuministica non rimase solo in ambito culturale. Le sue ventate investirono l'intero edificio della società e della politica. Secondo gli illuministi la ragione è la facoltà umana più tipica e poiché tutti gli uomini sono dotati di ragione, tutti gli uomini sono in via di principio uguali, perciò devono avere gli stessi diritti e la libertà di esercitarli. Dunque, gli stati non sono una proprietà personale dei loro sovrani. Inoltre, tutti hanno diritto di dire la propria opinione in campo sociale e politico, così come di professare le proprie credenze religiose, se le hanno. Sulla base di queste idee, l'opposizione all'assolutismo era ovvia e conseguente. A fine secolo l'illuminismo ispirerà due grandi rivoluzioni politiche, la rivoluzione americana e quella francese. Nato come un movimento d'opinione, esso ha davvero cambiato la storia, fino a influenzare il presente in cui viviamo.